Mondo Basilicata. Saggio. Scheda di Michele Strazza. I rapporti tra banche americane e fascismo. Le banche dello Stato di New York, guidate dai Lucani, contribuirono all'interno di una più vasta azione dei notabili della comunità italo-americana al consolidamento dei rapporti economici e finanziari tra l'Italia e gli Stati Uniti negli anni 20. In questo progetto vi era la coincidenza di due interessi con al centro il fascismo. Da un lato l'interesse del mondo finanziario americano alla stabilità politica italiana per la sicurezza dei propri investimenti. Dall'altro lato il desiderio italiano di consolidare sempre più forti rapporti con l'imprenditoria statunitense per ricevere capitali e prestiti. Ed il regime fu sempre pronto a tranquillizzare gli ambienti finanziari statunitensi sulla sicurezza degli investimenti nel territorio italiano. Del resto, al di là di qualche dubbio manifestato dopo la marcia su Roma dall'amministrazione Harding, gli Stati Uniti investirono massicciamente nell'Italia fascista, con l'intenzione di ignorare la repressione interna, purché essa non fosse accompagnata da aggressioni esterne. Nel 1927 poi si ebbe il prestito cospicuo di 50 milioni di dollari dalla Banca Morgan ai tre istituti italiani di emissione, Banca Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia, il quale rappresentò un vero e proprio prestito di stabilizzazione erogato dopo l'impegno del Duce ad integrare l'Italia nell'ordine economico mondiale disegnato dagli USA attraverso tutta una serie di azioni miranti a tenere sotto controllo l'inflazione. Anzi, fu proprio la più importante di tali misure, la rivalutazione della lira a quota 90, ad essere sostenuta dalla Federal Reserve Bank, con l'effetto di assicurare al regime i consistenti prestiti americani. Peraltro, dopo il prestito citato dalla banca Morgan, fu aperto con finanziamenti dello stesso governo italiano anche un ufficio stampa presso la Italy America Society, con il compito di influenzare l'opinione pubblica statunitense in senso filofascista. E dall'anno successivo, fino al 1930, tale ufficio stampa fu ospitato proprio nella sede della Casa di Cultura Italiana, cioè di quell'istituzione culturale voluta fortemente da imprenditori lucani, come i Paterno ed Antonio Campagna, nonché finanziata in vario modo dalla East River National Bank, dalla Ferrari State Bank e dalla Commercial Exchange Bank. L'iniziativa fu apertamente appoggiata dall'ambasciatore italiano De Martino, che in una missiva al ministro degli esteri spiegò addirittura la strategia che avrebbe dovuto adottare il direttore dell'agenzia, lavorando in stretto contatto con la banca Morgan, definita banchiere del governo italiano. Era necessario, secondo il diplomatico italiano, seguire tutti gli articoli della stampa americana che avessero riguardato, in qualche modo, l'Italia per essere pronti in caso di campagne contro la patria, nonché stringere personali contatti con giornalisti statunitensi, al fine di intervenire efficacemente per rettificare o chiarire circostanze o affermazioni della stampa che potessero far danno all'Italia o al suo credito. Non si dimentichi infine che in soli 4 anni, dal 1925 al 1929, le aperture di credito del sistema bancario americano nei confronti dell'Italia fascista raggiunsero la considerevole somma di 318.550.000 dollari. Il 14 novembre del 1925, dunque, grazie all'apporto dei gruppi finanziari interessati agli investimenti in Italia, vicini proprio alla banca Morgan, era stato firmato dal ministro alle finanze italiano Giuseppe Volpi e dal segretario americano al tesoro Andrew Mellon l'accordo relativo al consolidamento del debito italiano. Esso fissava il rimborso del debito di guerra italiano con gli Stati in 2 miliardi e 42 milioni di dollari, da versare in 62 anni, facilitando in tal modo tutta una serie di prestiti di banche americane verso amministrazioni pubbliche e industrie italiane. Anzi, il 18 novembre del 1925 fu proprio la banca Morgan a concedere al governo di Mussolini un primo prestito di 100 milioni di dollari.